Spero che vediate tutti. Mi dispiace, sono un po' ingombrante, non è colpa mia, non ho scelto io la stazza e tutto il resto. Se qualcuno si vuole spostare lo può fare ora, altrimenti state seduti immobili tutto il tempo. Vi ringrazio per l'accoglienza, è bello incontrarvi, è bello rivedere alcune persone che conosco e che non mi sarei mai aspettato di trovare qui, ma sono contento. E vi dico già da ora che non ricorderò tutti i vostri nomi, perdonatemi, però mi impegnerò, quindi magari ve lo richiederò anche più di una volta, poi alla fine qualcuno lo ricordo. E cosa dirvi? Beh, le uniche cose che dovete sapere di me sono già state dette, il mio nome, Angelo, e sono qui per parlarvi di cristiani perseguitati. In realtà oggi cerchiamo di fare un passo diverso, un viaggio diverso e parlare di persecuzione in termini positivi. Lo so che non è facile, ci proveremo. Parlare di quello che Dio fa nonostante la persecuzione. Parlare di sorelle e fratelli che vivono la persecuzione, ma che rispondono fedelmente alla chiamata che Dio ha messo nella loro vita. E vedere in che modo la Chiesa, seppur perseguitata, continua a glorificare il nome di Cristo. Perché anche questo avviene nella persecuzione. Però iniziamo con calma e andiamo al 1955, quando fratello Andrea, il giovane uomo allora che vedete in questa foto, questa è degli anni 70, quindi era già passato qualche anno, ha l'opportunità di incontrare i cristiani che vivevano in Polonia. E la sua idea era, o meglio, la sua domanda iniziale era: come stanno i cristiani che vivono sotto i regimi comunisti? 1955, da 10 anni era finita la Seconda Guerra Mondiale e il mondo, l'Europa in particolare, alcune nazioni erano totalmente distrutte, sia dal punto di vista delle strutture, una città come Berlino, la capitale della Germania, ha impiegato 20 anni solo per togliere le macerie, perché era tutta distrutta, ma erano distrutte le vite delle persone. Parlate con i vostri nonni, i vostri parenti o forse alcuni genitori che sono passati dagli anni della guerra, sanno raccontarvi quali macerie si portavano dentro le persone. E in questo momento storico il mondo era diviso in blocchi contrapposti: mondo libero, mondo comunista e il famigerato così definito terzo mondo, i paesi non allineati, no? Che non stavano né con una parte né con l'altra. E Andrea, da poco convertito, ha l'opportunità di incontrare i cristiani che vivono sotto un regime comunista. E quello che vede è una situazione che per lui è difficile da comprendere. Pastori, chiese senza Bibbia. Non perché non ce ne fossero, anche, non perché non se ne volessero, ma semplicemente perché era un libro pericoloso, talmente pericoloso che era vietato. In alcune nazioni, per molto tempo, come tuttora accade, la Bibbia era vietata. Possedere la Bibbia, solo possederla, non credere nel suo messaggio, ma averla lì come libro, era pericoloso. Quindi lui fa una cosa che, vedete voi gli aggettivi o come volete metterli in ordine, ma fa una cosa che comunque era semplice, pericolosa e illegale. E con questo non dico di andare a fare cose illegali. Ritorno in Olanda e contrabbanda Bibbia. Illegale, perché si stava portando del materiale di contrabbando. La Bibbia era materiale di contrabbando. Semplice, perché alla fine è l'unica cosa che potevi fare. Dove non ci sono Bibbie, portiamo le Bibbie. Dove i fratelli vogliono Bibbie, noi diamo le Bibbie. Pericolose perché? Perché dovevi attraversare la frontiera. E sapete, non era facile attraversare la frontiera quando c'erano quattro guardie, sei guardie che ispezionavano il tuo veicolo. Però, nel corso degli anni, c'è una preghiera che ci ha accompagnato ed è diventata nota come la preghiera del contrabbandiere. Signore Gesù, tu, quando eri su questa terra, aprivi gli occhi ai ciechi. Adesso chiudile alle guardie. Leggevo una storia qualche mese fa su due fratelli che stavano contrabbandando Bibbie in Unione Sovietica. Arrivati alla dogana, vengono fermati, devono subire la perquisizione del mezzo e viene posta loro una domanda semplice. Avete Bibbie in russo? Beh, noi siamo cristiani, mica possiamo mentire, però cosa dici in quelle circostanze? E uno dei due fratelli esclamò parole che secondo me lo Spirito Santo gli diede in quel preciso momento. Disse: Bibbia in russo? Certo, abbiamo la macchina piena. Che era una cosa vera. Solo che i poliziotti pensavano che stessero scherzando, quindi li fecero passare. Nel 1981 in Cina in una sola notte vennero contrabbandate 1 milione di Bibbie. In una sola notte. Tramite rimorchiatori, cat, persone che presero il freddo della notte e si fecero un bagno notturno per prendere le Bibbie e distribuirle. Qual era lo scopo che c'era? Beh, permettere alla Chiesa di essere Chiesa. Permettere alla Chiesa di essere fedele testimone di Cristo. E immaginate la vostra vita di fede senza la Bibbia. Quanto dureremmo? Poco. Permettere ai cristiani perseguitati di essere luce lì dove c'è la persecuzione, lì dove si è maggiormente perseguitati a causa della propria fede, stare al fianco dei cristiani perseguitati. Adesso vi chiedo, se la prima domanda è pensate alla vostra vita di fede senza Bibbie, vi chiedo, pensate alla vostra vita di fede senza la comunione fraterna. Senza. Ma non gli anni del Covid quando era virtuale, no? Con gli strumenti che grazie a Dio abbiamo. Senza sapere chi sono i tuoi fratelli e chi sono le tue sorelle. Perché se vivi in Corea del Nord, la tua vita di fede pressappoco è così. Se vivi in Afghanistan e sei un cristiano, la tua vita di fede pressappoco è così. Non puoi andare in giro, incontrare una persona e dire sei cristiano, sei cristiana, prendiamo i simboli insieme. Ecco, prossima volta che vi accosterete ai simboli, pensate che ci sono persone che non possono farlo. Prossima domenica, se vi accosterete ai simboli, pensate per un attimo, mentre avete quel pane, quel vino, che sono simboli, non c'è nessuna ritualità in questo. Pensate a quella comunione che abbiamo con Cristo e a quella comunione che abbiamo con le sorelle, con i fratelli, che molti non hanno. E arriviamo al 2024, la persecuzione cambia. Si contrabbandano meno Bibbie, c'è internet, è possibile scaricare le Bibbie online, ma continuiamo a restare fedeli alla chiamata che Dio ha dato a fratello Andrea e a tanti altri insieme a lui, rafforzare il resto che sta per morire. Questo vuol dire stare lì, stare sui territori di persecuzione. E quella che vedete è la World Watch List, la mappa che elenca le prime 50 nazioni dove i cristiani sono maggiormente perseguitati. Alla fine potete prenderne una copia se non l'avete ancora ricevuta a casa, è gratuita. È uno strumento di informazione. Questa è una mappa che abbiamo pubblicato la prima volta 31 anni fa per noi, per porte aperte, per sapere di quello che stavamo parlando, no? Poi però le chiese hanno iniziato a chiedere informazioni, usavano questa mappa. Adesso questa mappa viene utilizzata anche dai cristiani perseguitati e viene utilizzata dalle istituzioni, giornalisti, parlamenti, parlamentari. Quando parlano di cristiani perseguitati, prendono questi dati. È uno strumento di informazione, ma è anche uno strumento di preghiera. 50 le nazioni indicate sulla lista, 52 le settimane di un anno, una settimana di preghiera per ogni nazione, se volete. E due di vacanza. Ma è uno strumento anche, è anche uno strumento per glorificare Dio. Perché sapere che ci sono cristiani perseguitati in nazioni come la Corea del Nord, l'Eritrea, la Somalia, l'Afghanistan, Yemen, se ne parla adesso per quello che sta succedendo con gli Houthi, ma in realtà la guerra è iniziata 6 anni fa. Ecco, sapere che lì c'è persecuzione ci dovrebbe far capire che lì è arrivato il messaggio di Cristo. Nella nazione più chiusa al mondo, che è la Corea del Nord, dove non esiste internet, se vuoi tagliarti i capelli vai dal barbiere e non dici come li vuoi tagliare, ma indichi il taglio che ti è permesso, perché non puoi tu scegliere come tagliarti i capelli, ma scegli tra i tagli che il regime ti permette di avere. Ecco, in una nazione così chiusa Il messaggio di Cristo è arrivato. E nonostante questo, nonostante il carcere, le difficoltà, il messaggio di Cristo continua ad essere predicato. Ecco perché questo è uno strumento per glorificare Dio. E questi alcuni numeri, giusto per darvi l'idea di quanto grande è il fenomeno persecutorio. Quasi 5.000 cristiani uccisi. Ed è la punta dell'iceberg, sono quelli di cui siamo certi che sono stati uccisi a causa della propria fede. 365 milioni di cristiani nel mondo sperimentano un livello alto di persecuzione. Più di 14.000 chiese o edifici cristiani attaccati. Ecco, questa è la persecuzione. E adesso domandiamoci, in che modo Dio estende il suo regno qui? Perché se è vero che c'è un nemico, e lo sappiamo bene, che vorrebbe distruggere la Chiesa, c'è un Dio, l'unico Dio, che ha avuto un piano, che è quello di estendere il suo regno. E lo fa per mezzo anche della Chiesa. E Paolo scrive che noi non cadiamo nelle macchinazioni di Satana. Perché se ci fermassimo a questa diapositiva, essere cristiani non ne vale la pena. Se ci fermassimo al venerdì della morte di Cristo, essere cristiani non ne vale la pena. Bella morale, ma non ne vale la pena. Anche Cristo muore. Però noi non siamo di quelli che stanno fermi al venerdì, perché poi sappiamo che c'è il sabato, dove c'è silenzio, forse paura, non sappiamo cosa succede, ma c'è la domenica gloriosa della resurrezione, perché Cristo, il Signore della vita, non poteva stare tra i morti. E questo fa la Chiesa. La Chiesa, i figli e le figlie di un Dio indomito, sono altrettanto indomiti. Al 12° posto di quella lista che abbiamo visto c'è la Siria. Queste sono due immagini del bombardamenti e terremoto, perché esattamente un anno fa, poco più di un anno fa, il 6 febbraio, un terremoto si abbatte al confine tra Siria e Turchia. Devastazioni, migliaia di morti, e i soccorsi non possono arrivare. Ma il problema della Siria non era il terremoto in sé. Il problema della Siria è che è una nazione che vive una guerra che dura ormai da circa 12 anni. Inizia come una rivoluzione, una rivolta di piazza contro il regime di Assad. Da lì scoppiano le violenze e diventa guerra civile. Si creano le fazioni. Poi diventa guerra per procura, perché ci sono nazioni vicine che hanno interesse, quindi eserciti stranieri. E poi nel 2014 tutti noi ci svegliamo una mattina conoscendo l'ISIS. Terrore, morte, distruzione. Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di cristiani costretti a lasciare le proprie case. Damasco, Aleppo, Homs, città con una importante presenza cristiana, e lì i cristiani sono costretti ad andare via. Chi rimane? Rimangono i malati, rimangono le persone povere che non possono partire, rimangono i bambini, e rimangono pochi cristiani che in questi 12 anni hanno fatto la differenza per la nazione. Vivere in Siria come cristiano non è mai stato semplice, non è stato troppo complicato, ma gli ultimi 12 anni sono stati veramente duri, quando dovevi scappare a causa della tua fede. Ecco, la tua fede che ti mette in uno stato di vulnerabilità, perché è a causa della tua fede che sei costretto a scappare, specialmente se non sei cristiano di nascita, nel senso, cioè, se non vieni da una famiglia cristiana, non che siamo nati cristiani. Perché se sei un convertito o una convertita, se sei un ex musulmano, un'ex musulmana che ha incontrato Gesù, diventa tutto un po' più difficile. In questo contesto di disperazione, la Chiesa è speranza. La Chiesa condivide il messaggio di speranza di Gesù. La famiglia che vedete qui è una famiglia siriana. George, il pastore, la moglie Anna, non chiedetevi i nomi dei tre figli, me l'hanno detto 6 volte, ma io puntualmente. Uno, non so chi dei due, si chiama Jad, che poi ho scoperto dopo tempo essere Gad, no, il nome biblico dei patriarchi. ci ho messo un po', ma ci sono arrivato. Loro vivono nella città di Kamishli. Kamishli è una città a pochi chilometri dal confine con la Turchia. E George inizia a curare la chiesa pochi anni prima che inizi la guerra, il conflitto. Scoppia il conflitto e lui deve rispondere ad una domanda: scappare o restare? Perché nel suo caso la scelta era difficile? Perché scappare per George, per il pastore, non significava affrontare un viaggio incerto. Sapete, no? I viaggi della speranza, dove o muori per strada o muori se ti metti in un'imbarcazione, no. George ha dei parenti in Europa. Quindi lui sarebbe potuto arrivare nella città vicina, in Libano, che era all'epoca dei fatti tranquillo, prendere un aereo di linea, arrivare in Europa, magari in classe economy, ma un volo tranquillo. Lui sceglie di restare in Siria. E sceglie con una motivazione. Dio mi fa sentire che devo restare qui. Perché se anch'io me ne vado da qui, chi si prende cura della comunità? E attenzione, lui per comunità non intendeva solamente la chiesa dell'alleanza della città di Kamishli. Lui proprio pensava alla comunità, alla cittadina di Kamishli. Però i tre figli, e i figli che oggi hanno 18-20 anni, 12 anni fa ne avevano 5-6, e quando è stato a casa nostra un anno fa, mia moglie ha chiesto a George: come hai fatto a convincere i tuoi figli a restare? Perché nel frattempo le persone andavano via, questi ragazzini perdevano i loro compagni di gioco, i loro compagni di classe. E la sua risposta è stata semplice, non ponderata, cioè non era una cosa che si era preparato, e ci ha fatto un po' rabbrividire, perché ha detto: io... A noi non abbiamo fatto nulla, è stato Dio che li ha convinti a restare. George resta e si prende cura della comunità di Kamishli. Poi succede nel 2019 che lui viene rapito a causa della costruzione dell'edificio del locale di culto e passa delle ore particolari. A ottobre del 2019 l'esercito turco invade la città di Kamishli. A Kamishli si trovavano i curdi, tra turchi e curdi non corre buon sangue, lo sappiamo. E il problema è che i curdi scappano, arrivano i turchi, e c'era un carcere dove erano tenuti prigionieri i familiari dei guerriglieri dell'ISIS. E nessuno si sarebbe preso cura di quelle persone. Nessuno. Giorgio a un certo punto ha un'assemblea di chiesa, una riunione di chiesa, e dice: ci sono delle persone che stanno morendo di fame, noi dobbiamo fare qualcosa. Quelle persone in quel carcere però non erano persone comuni, erano le madri, i figli, i genitori, i parenti delle persone che hanno rapito i tuoi membri di chiesa. Sono i parenti di quelli che hanno ucciso qualcuno dei tuoi membri di chiesa. Detto altrimenti, significherebbe aiutare il nemico. Ma non un nemico immaginario, un nemico spirituale, un nemico che hai lì. Non è stata l'assemblea di chiesa più semplice da gestire, sino a quando vengono lette le parole di Gesù: benedite chi vi maledice. E allora George, con la comunità di Kamishli, iniziano ad aiutare queste persone. Prima portano cibo, acqua, pasti caldi, aiuti. E poi iniziano a condividere il messaggio di Gesù. Perché questo fa la Chiesa. La Chiesa aiuta, ma condivide il messaggio di Gesù. E poi succede questo. Il 30% dell'attuale Chiesa Assemblea di Kamishli, di cui George è pastore, è composto da curdi ex musulmani. Il 30% della sua comunità è composto da persone che non sono nate in una famiglia cristiana, che non hanno mai ascoltato il messaggio del Vangelo, probabilmente, e che erano estranei al Vangelo. E quella che vedete qui, ok, non ci vuole tanto a capirlo, è la foto di un culto di battesimi. C'è la storia di un fratello che chiamiamo Pietro. Lui è un cristiano nominale, tradizionale, siriano, che è abituato la domenica ad andare in chiesa, ma più per abitudine che per reale conversione. A un certo punto viene trasferito dalla sua città per lavoro, è costretto ad andare in un'altra città e siccome è abituato ad andare al culto, la domenica mattina cerca una chiesa e trova una chiesa. Però qualcosa non gli torna. Inizia a parlare con le persone, scopre che ha partecipato a un culto all'interno di una chiesa che era composta da ex musulmani. Tutti erano convertiti. Il pastore era un ex musulmano. Questo fratello, cristiano nominale, inizierà il suo percorso di fede all'interno di una comunità composta da ex musulmani. Come ha risposto la chiesa siriana e come ha risposto Porte Aperte in Siria, con i centri di speranza. Più di 200, circa 287 centri di speranza, luoghi, edifici connessi alle chiese, dove la chiesa poteva raccogliere la comunità. Le persone andavano lì, stavano a parlare e incontravano Gesù. La chiesa predicava Gesù. Condividevano aiuti, sicuramente, ma condividevano la speranza che abbiamo in Cristo. Non sono tutte rose e fiori. Si parla di conversioni ed è bellissimo. Ci sono tantissime storie di conversioni in questi territori difficili. Ci sono storie di conversioni all'interno della Siria. Ma non è semplice. Molti cristiani sono andati via. Alcuni sono stati proprio costretti ad andarsene. E sapete, quando tu da responsabile vedi che le persone che hai formato se ne vanno, quando i ragazzi della chiesa se ne vanno, quando devi pensare a formare una nuova classe di anziani e poi hai investito e speso del tempo e quelli vanno via e quindi devi ricostruire tutto da capo, è snervante. Però poi ti metti nei panni di chi va via. Leggevo di un nostro partner locale che raccontava di due suoi amici che hanno deciso di andare via. Sono due ingegneri che non riescono ad avere i soldi per comprare il latte per i propri figli. Perché così è la vita in Siria negli ultimi anni. Questa è la difficoltà, ma questa è anche la bellezza della Chiesa. La sua fragilità perché è fragile, ma la sua bellezza. Perché nonostante questo continua a predicare il messaggio di Cristo. E noi vogliamo stare vicino a queste persone. Cosa possiamo fare noi? Possiamo pregare per i cristiani perseguitati? Però siccome penso che siete una comunità matura, dirvi di pregare per i cristiani perseguitati è anche qualcosa di scontato. D'altronde, umanamente siamo portati a simpatizzare con chi soffre, no? Cioè, è più facile pregare per i cristiani perseguitati rispetto alla proposta che sto per farvi adesso. Pregate per i persecutori. Preghiamo per i persecutori. Qualche faccia. Mi è piaciuto, qualcuno si è svegliato, grazie. È facile pregare per chi subisce, è più difficile pregare per chi compie. Ed è interessante, parlando di Siria, che la conversione di un uomo in una area geografica vicino alla Siria ha permesso a noi da 2000 anni di avere parte di quello che conosciamo come il Nuovo Testamento. Mi riferisco all'Apostolo Paolo, che si trova sulla strada per Damasco e quindi per la Siria, e lì il suo incontro con Cristo e la sua conversione, poi sappiamo che frutti ha portato. Noi abbiamo le sue epistole che conosciamo appunto come parte del Nuovo Testamento. La conversione di un persecutore in terra siriana. Non che ci saranno altri apostoli Paolo che scriveranno altre epistole, attenzione. Però potrebbe essere un buon soggetto di preghiera per noi, quindi sì, preghiamo per i cristiani perseguitati. E abbiamo un magazine che è anche gratuito e quindi potete prenderlo, sono informazioni, notizie, testimonianze e storie dei cristiani perseguitati. Non prendete impegni per il 10-12 maggio, avremo il nostro convegno annuale a Bellaria. Ci saranno due speaker, due persone che vengono dalla persecuzione, quindi racconteranno quello che hanno vissuto, visto e che loro parenti, loro familiari hanno visto, perché vengono direttamente dai luoghi della persecuzione. E volevo concludere con la lettura di un breve passo, spero che vi piaccia leggere. Ci sono dei libri lì. Vi racconto un breve aneddoto. Morte ai cristiani, io lo lessi mentre ero in treno. Il titolo è un po' ambiguo. Quindi immaginate io che leggo un libro sul treno, Morte ai cristiani. Sono salite quattro suore e si stavano sedendo dove ero seduto io. Hanno visto me, hanno visto il libro Morte ai cristiani e si sono spostate. E poi ho visto che messaggiavano, quindi secondo me i messaggi erano del tenore. Oh, ma secondo te in quella borsa cosa? Una bomba, un ordigno? Ok, questo è il film che ho visto io, ma probabilmente. Farid è un cristiano siriano che a un certo punto, insieme ad altri responsabili di chiesa, fanno i conti con la realtà. Scappare, lasciare tutto, andare via. Afferrò la maniglia e l'azionò lentamente. C'era stata prima una riunione in cui Farid aveva chiesto ai suoi amici, a questi responsabili, di rispondere a questa domanda. Andiamo via o restiamo? Ognuno può prendere la propria decisione, nessuno sarà giudicato per questo. Quindi dopo una settimana si rincontrano, afferrò la maniglia e l'azionò lentamente. Una tenue luce apparve quando aprì la porta. Rimase stupefatto, 25 uomini seduti per terra. I 10 responsabili della riunione precedente erano ritornati insieme a 15 nuovi discepoli. Ognuno dei responsabili raccontò come Dio lo aveva guidato a rimanere e qualche nuovo arrivato condivise la sua testimonianza. La semplice gioia derivante dalla loro decisione di rimanere in Siria li portò a discutere di un argomento che pochi credenti devono affrontare. Gli uomini decisero di mettere in comune il proprio denaro per acquistare un lotto di terreno in preparazione di ciò che sarebbe sicuramente successo. Sarebbe stato il cimitero nel quale avrebbero predisposto la sepoltura l'uno dell'altro. Tu vai a un incontro di responsabili, la scelta è restiamo qui, raccogli i soldi, fai un'offerta, compri un terreno non per edificare il nuovo locale di culto, ma per il cimitero, perché sai che prima o poi qualcuno morirà. Farid continua, scrive un messaggio di suo pugno e dice: a distanza di qualche anno il cimitero è ancora vuoto. Poi dopo qualche anno ancora, e quindi un po' di annetti fa, ho scritto un'email all'autore del libro, Tom Doyle, e gli ho chiesto, beh, la prima domanda, come sta Farid? E lui ha risposto, sta bene, quindi vuol dire che è ancora in vita, sta bene. La seconda domanda era, il cimitero è ancora vuoto? Però mentre scrivevo sta domanda, sentivo il peso, no, di ricevere una risposta che mi avrebbe rattristato molto. Però Dio sa, Dio vede, comunque, anche se qualcuno fosse morto, sicuramente sarebbe andato con Dio, quindi abbiamo questa grande consolazione noi, no? E lui risponde, Farid sta bene, il cimitero è ancora vuoto. Non so per quanto tempo lo resterà. Non lo so, non lo sappiamo noi, non lo sa Farid, non lo sa nessuno. Ma l'idea che ci sono delle mie sorelle, dei miei fratelli in Siria, che sono disposte a pagare un prezzo così elevato per servire Cristo e per aiutare la Chiesa siriana e il popolo siriano, a me rende fiero e mi fa apprezzare il piano di Dio e la comunione che abbiamo col corpo di Cristo. E sapete, per quei fratelli, per quelle sorelle è oro ossigeno, scegliete voi, sapere che qualcuno da questa parte del mondo prega per loro. Perché non pensano che noi parliamo di loro. La più grande paura dei cristiani perseguitati è quella di essere dimenticati. Ma non dal mondo che è, ma dalla Chiesa. E quando li incontrate e dite ci sono milioni di persone che pregano per voi perché noi andiamo nelle comunità, parliamo di voi, ci sono fratelli che scrivono, si informano, loro sono orgogliosi. Un fratello nordcoreano, e concludo così possiamo prendere del tempo per pregare, un fratello nordcoreano ci disse ci sono troppe persone che pregano per me e io non potrei rinnegare Cristo. Sarebbe un disonore nei confronti di quelle persone che pregano per me. Un cristiano nordcoreano. Wow, tanta roba. Se avete domande, tenetevele. Spostiamo per dopo. Adesso prendiamo un momento insieme per pregare. Come vi dicevo, vi chiedo di pregare per la Chiesa in Siria, per coloro, i nostri partner locali che si trovano lì e che stanno affrontando grandi sfide, sono stanchi, sono venuti da anni difficili, il terremoto non li ha aiutati e tuttora in molte regioni non è facile la vita. Chiedo di pregare per loro, ma vi chiedo di pregare anche per i persecutori, affinché possano incontrare Dio, possano giungere alla conoscenza della verità, possano chiedere perdono per il male che hanno fatto, e possano continuare con la loro testimonianza di fede, con la loro vita redenta, a glorificare il nome di Gesù. Amen. Amen.